programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Buonasera, questo caldo lunedì del 6 giugno, bentornata a me che siamo mancati qualche settimana tra assenze e feste, quindi oggi riprendiamo i nostri lunedì sulla città, sull'architettura, sui modi di vivere. E visto che siamo reduci, in senso molto buono, di un festival del Leggendo Metropolitano dedicato al gioco e siamo alla fine dell'anno scolastico, oggi mi è sembrato giusto riprendere il tema che abbiamo toccato anche in passato dei bambini. E quindi qui con me ho degli ospiti, qualcuno nuovo, qualcuno che è già stato qui ai nostri microfoni. Francesca Ghirra del Comune di Cagliari, Commissione della Cultura Pubblica Istruzione con deleghe anche per le politiche giovanili. Buonasera Francesca.
Buonasera.
Elisabetta Carta dell'Associazione Piazza San Sepolcro per i bambini senza tavolini.
Buonasera.
Maurizio Murino, sociologo dell'infanzia dell'Università di Cagliari.
Buonasera a tutti, buonasera.
Approfitto perché ho chiamato queste persone perché comunque questa settimana ci sarà proprio in Piazza San Sepolcro una chiacchierata, un piccolo convegno proprio su l'infanzia, i bambini in città, le problemi, politiche e pratiche per una città di tutti, organizzato proprio dall'associazione. Elisabetta, ci vuoi raccontare perché avete fatto questo convegno, in che cosa consiste, cosa sperate di, insomma, qual è l'obiettivo di questa discussione?
Perfetto, provo a sintetizzare il senso di questa operazione che insomma, è anche un po' un tentativo di smuovere qualcosa in città. Anche se qualcosa devo dire già si è mosso, infatti la presenza di Francesca Aguirre è provvidenziale in questo senso. Allora, diciamo che il nostro comitato compie un anno, nel senso che proprio in questi giorni, cioè il 13 giugno, si è costituito, abbiamo iniziato una raccolta di firme per, sicuramente qualcuno lo ricorderà, liberare, diciamo così, la piazza, almeno nelle ore pomeridiane, da tavolini che la occupavano in parte, che ostacolavano il gioco libero dei bambini che da sempre si svolgeva su questa piazza. L'obiettivo è stato raggiunto, nel senso che nel regolamento che è stato approvato l'8 aprile di quest'anno dal Comune di Cagliari, con la delibera 19 del 2014, sono state individuate una serie di piazze storiche del centro, in particolare della Marina, nelle quali i tavolini non possono più stare. Una tra queste, forse l'unica nella quale davvero le cose sono cambiate rispetto all'anno scorso, è proprio Piazza San Sepolcro.
Scusa se ti interrompo anche prima della descrizione del convegno, sì. Ma come sono andati poi avanti? La reazione degli operatori della piazza, qual è stato? Sono contenti? Sono arrabbiati? Sono collaborativi?
A me pare che la situazione non sia cambiata granché, cioè al di là di qualche polemica che c'è stata, ma che forse è più frutto di così, malumori di pancia o moti irrazionali, però in realtà i tavolini sono sul bordo della piazza, non è che non siano scomparsi, lavorano credo allo stesso modo su Via Dettori. Noi li vediamo dalla piazza e loro dalla piazza vedono dalla strada vedono la piazza, semplicemente dal gradino in su la piazza è libera. Al di là del fatto che sia pulita o sporca, che è un altro problema di quale volendo si può parlare, ma forse non è il momento, però lo diciamo lo stesso. Però la piazza è libera e i tavolini lavorano, cioè i bar lavorano, quindi secondo noi la situazione è stata trovata, cioè il compromesso è stato trovato. Devo dire che ci riteniamo anche molto fortunati perché per il resto a Marina non è cambiato nulla, volendo tra Piazza Iene, a Via Sardegna, alla stessa Via Dettori, Piazza Savoia, ci sono gli stessi tavolini di prima, e insomma sono state di fatto tutelate delle piazze che erano già libere, come Piazza Sant'Eulalia, Italia o lo slargo di Piazza Dettori. Piazza San Sepolcro è l'unico luogo dove qualcosa è cambiato significativamente, quindi potrei dire che per quello che ha fatto il nostro comitato in un anno, soprattutto nei primi mesi, è stato davvero un successo per una situazione che invece a quanto pare è inamovibile, così difficile da affrontare per gli vari assessorati. Comunque, per festeggiare questo successo nostro, ce lo prendiamo in qualche modo, seppur parziale, con così i limiti che dicevo, e partendo da un articolo che leggemmo, qualcuno postò sulla nostra pagina a proposito della pubblicazione di un saggio di Antonietta Mazzette intitolato Pratiche sociali di città pubblica. Abbiamo cercato di mettere insieme un po' le cose. Leggo un pezzettino di questo saggio, ma proprio piccolissimo. È il pubblico e il privato il protagonista principale della progettazione e della gestione degli spazi pubblici? E appunto l'esigenza di trovare un equilibrio è proprio quella di vedere in che modo pubblico e privato si conciliano. Il privato, nel nostro caso, erano ovviamente i gestori dei bar e i tavolini, il pubblico sono i cittadini. E perché i bambini? Perché i bambini sono un soggetto particolarmente debole, insomma, chi lavora su questi temi, ma devo dire già dagli anni 20, insomma, dagli anni 20, dagli anni 40 e poi anche ovviamente negli anni 90 e 2000, si è accorto che i bambini possono costituire un buon indicatore ambientale della salute della città. E quindi laddove i bambini giocano e giocano per strada, la città sta bene. Laddove invece ciò non è possibile, la città ha qualche problema. E anche i bambini hanno qualche problema, tant'è che abbiamo bambini obesi, bambini ragazzi e poi adulti che non sono in grado di organizzarsi spazialmente, hanno una bassa conoscenza del proprio territorio, un basso rispetto del proprio territorio. E quindi le città di oggi, a Cagliari in particolare, in che stato è? Che indicatori ambientali sono i suoi bambini? E abbiamo pensato quindi di invitare degli ospiti a parlarne, che ne stanno più di noi naturalmente. Noi offriamo un'organizzazione all'evento, un supporto, e è l'amministrazione che dialogherà con loro. Perché proprio come ci racconterà Francesca, c'è qualcosa di interessante fatto dal Comune di Cagliari in questo senso e vale la pena di discuterne tutti insieme.
Quindi stasera stiamo dando ai nostri ascoltatori un assaggio in anteprima di questo evento, che è molto interessante per tutti noi, perché o li abbiamo avuti i bambini, certo, o comunque ci fa piacere che i bambini stanno tutti bene comunque negli spazi della città, quindi un piccolo assaggio. Francesca Ghira.
Aspetta, scusa, Elina, volevo dire semplicemente, sì, che forse non l'ho detto, che è il 12 giugno, giovedì, ed è dalle 17:30, non in Piazza San Sepolcro, ma sopra, cioè all'ostello, dove c'è una sala conferenze. Chiuso.
12 giugno, quindi, però questa citazione che hai fatto tu, Elisabetta, è molto interessante. Allora metterò un po' in difficoltà Francesca, che sicuramente non avrà difficoltà a rispondere, ma gli spazi pubblici sono pubblico o del privato? Chi è da dare più peso? Come si risolve questo apparente paradosso?
Beh, io penso che la città debba essere vissuta dai cittadini, e tra questi ovviamente esistono anche gli operatori commerciali, quindi come diceva prima Elisabetta è molto giusto riuscire a trovare dei compromessi, degli equilibri. Esistono anche delle norme che prevedono comunque che le piazze non possano essere completamente occupate dai tavolini, ma che una parte debba rimanere ad uso pubblico. Penso che sia un grande successo effettivamente per loro che Piazza Santo Sepolcro sia attualmente sgombra dei tavoli, perché è sicuramente un successo legato a quanto ha fatto il comitato. Per il resto abbiamo avviato un processo, diciamo, di riorganizzazione della sistemazione dei tavoli con un progetto pilota che dovrebbe partire dalla Marina e da Piazza Iene. Momentaneamente attraverso questo regolamento, che però ha una durata provvisoria, che dovrebbe poi essere superato da un piano di settore che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno.
In che cosa consiste questo progetto pilota? È già attuato e da attuare? Cosa dobbiamo cercare a Marina in Piazza Iene per sapere se è stato avviato?
Io devo dire che non faccio parte della commissione attività produttive, ma ho votato il regolamento in aula. Sono state ridefinite le aree che possono essere occupate dai locali che non possono superare i 40 metri quadri, sono state stabilite delle distanze che ci devono essere tra un tavolo e l'altro, tra il marciapiede, i tavoli, per consentire l'accesso e il transito dei pedoni o delle carrozzine, delle carrozzelle. sono state individuate alcune aree appunto inibite ai tavolini proprio per consentire il transito delle persone nel centro storico, cosa che in alcune circostanze era difficile, soprattutto per le mamme con i passeggini o per i disabili con le carrozzine.
So che non è della tua competenza, diciamo, amministrativa, le attività produttive, ma c'è stato un buon dialogo con gli operatori su questo regolamento?
Sì, è stato concordato con gli operatori, chiaramente sono state introdotte delle nuove regole e credo che ci sia un minimo di tolleranza perché gli operatori si adeguino, perché ad esempio gli ombrelloni non potranno più essere multicolori ma dovranno essere bianchi con le basi di legno. C'è un tentativo comunque di razionalizzare anche quelle che sono le strutture logistiche, quindi evitare che ci siano tavoli di plastica tutti di colori differenti, cercare di dare un po' di rigore, sì, un po', esattamente, cercare di curare un po' il bello che non fa mai male, diciamo.
Prima di chiedere a Maurizio Murino qual è il segreto dei successi di questi processi sociali, facciamo una pausa musicale.
Maurizio Murino, sociologo dell'infanzia, l'argomento lo prendiamo un po' da lontano. Questi processi di cui abbiamo parlato fino ad ora, che sono processi sociali, qual è la chiave del successo della Piazza San Sepolcro e cosa si può imparare per avere questi successi altrove?
Secondo me è interessante l'esperienza di Santo Sepolcro perché un gruppo di genitori, che si è costituito un comitato, ha detto adesso basta, riprendo il titolo di un libro di Francesco Tonucci, che è un sociologo pedagogista, che è uno dei protagonisti della Città dei Bambini, questo progetto internazionale del CNR che sta a Roma. Hanno detto adesso basta, noi vogliamo riprenderci gli spazi che sono spazi pubblici, sono spazi di tutti, quindi sono spazi anche dei bambini. Prima voi citavate il tema del rapporto pubblico-privato, secondo me bisogna introdurre anche il tema democrazia. Una città è democratica effettivamente se accoglie tutti, Allora, una città come quella di Cagliari è da questo punto di vista democratica? Io credo che si possa fare molto in questo senso. Quindi poi magari ne parliamo più approfonditamente, però appunto per tornare alla domanda, è successo. Spesso nasce anche dal fatto che cittadini che reputano appunto la città di tutti, quindi una città democratica, si muovano e mettono tra virgolette in crisi anche l'amministrazione comunale, ponendole di fronte a certe responsabilità. Una piazza che ha determinate caratteristiche dal punto di vista storico, che quindi deve essere restituita alla cittadinanza, però è stato, diciamo, il fulcro, il motivo principale è proprio. Ritorniamo al tema dei bambini. I bambini che vivevano quella piazza ad un certo punto si sono stati ritrovati in assenza di uno spazio che per loro era vitale. Se vogliamo, poi possiamo parlare appunto perché uno spazio, un pubblico come una piazza, può essere vitale per i bambini.
Ecco, io. Hai fatto la domanda adesso? Domanda e risposta.
Mi rispongo. Certo. No, secondo me, appunto, oggi in Italia, non soltanto in Italia, quindi anche in Sardegna, una delle cose che per quanto riguarda l'infanzia viene a mancare è il senso di autonomia dell'infanzia, di autonomia dei bambini. Cioè il fatto che oggi non si trovino più bambini per strada, non si trovano più bambini nelle piazze. Questo è un dato veramente preoccupante, tra virgolette, perché un bambino che non può fare esperienza di vita in maniera autonoma, che non può andare a scuola da solo, che non può andare a giocare nella piazza da solo, che non può andare a comprare nel negozio la merenda o fare le commissioni per i genitori da solo, è un bambino che viene privato di un'esperienza fondamentale per la sua crescita, per promuovere la sua identità, perché naturalmente è molto diverso se un bambino va a scuola da solo oppure se va accompagnato da un genitore, anche se va a piedi, perché se va solo si confronta con un mondo che è fatto di imprevisti, di rischi, ma rischi che possono essere alla portata del bambino, e quindi si trova di fronte ad una situazione in cui mette in moto dei meccanismi per superare le difficoltà. Se un bambino non incontra difficoltà, non può mettere in moto quei meccanismi per superarle, diventerà un adolescente che avrà difficoltà e quindi sarà anche un adulto che avrà delle difficoltà.
Ma questo motivo, se noi... Ma perché è avvenuto questo? Perché noi diciamo i bambini non possono andare perché ci sono tanti pericoli, ma sono pericoli reali, percepiti? Perché è avvenuta questa trasformazione nell'arco della storia, forse degli ultimi 50 anni o anche 30 anni? Perché è avvenuto questo cambiamento di comportamento e di percezione da parte degli adulti?
Certo, anche questo è interessante. Da una parte si rifà ad un concetto che è quello del rapporto di potere, di forza tra adulti e bambini, no? Per cui gli adulti non vogliono mettere in discussione questo rapporto di potere. C'è poco da fare, perché è molto più semplice per gli adulti in qualche misura non trovarsi di fronte ad un confronto con il mondo dell'infanzia che pone dei problemi, pone dei quesiti, pone la necessità di agire. Per cui da una parte sicuramente c'è questo. Dall'altra parte molti dei problemi che ci sono oggi nelle città, a mio avviso, ma naturalmente lo dicono le esperienze, le ricerche, sono in gran parte non problemi reali. Perché un bambino oggi a Cagliari non può fare l'esperienza di andare a scuola da solo? Per quale motivo?
Ecco.
Oggi in Italia, per esempio, si è passati da un'autonomia, da una percentuale di autonomia negli spostamenti casa-scuola dall'11% del 2002 al 7% del 2010. Negli anni 70 era il 90%. In Germania oggi e in Inghilterra i bambini che fanno questa esperienza di autonomia sono il 40%. Cioè, quindi c'è una discrepanza incredibile tra una città e un'altra. Per quale motivo? Ecco, i motivi sono appunto spesso sono inesistenti, perché ci sono certo pericoli del traffico, ma perché i bambini tedeschi non hanno lo stesso problema? Io penso di sì. Oppure, per quale motivo i bambini, questo 7% che oggi fa questa esperienza lo fa e l'altro invece percentuale la stragrande maggioranza dei bambini non fa questa esperienza. Cos'è? I bambini del 7% sono un'elite di bambini bravissimi, capaci di superare tutte le difficoltà, e gli altri 90% invece sono incapaci di superare queste difficoltà?
Oppure
io credo di no.
Oppure il 7% hanno dei genitori incoscienti che li mandano di fronte a dei pericoli sconosciuti, le vulpi che li possono mangiare in mezzo alla strada.
Esatto, forse questi genitori sono incoscienti. In realtà non è così, perché io parlo appunto con questo 7% di genitori di bambini, quindi di questo percentuale di genitori, e sono genitori normalissimi. Provate a parlarci, provate a intervistarli e vedete cosa vi dicono. Il mio figlio ce lo mando perché non dovrebbe andare, cioè deve superare una strada, un semaforo. Ma mio figlio mica è un bambino di 10 anni, di 8 anni, di 9 anni, di 12 anni, non è un bambino incapace, è un bambino assolutamente in grado di affrontare. Naturalmente il discorso da fare è un discorso che riguarda non soltanto l'infanzia, avrebbe poco senso, ma riguarda gli adulti, e quindi rimettere in discussione quel potere di cui si parlava prima. Ma gli adulti negli ultimi, come dicevi tu prima, 40 anni sono stati molto influenzati anche da, se vogliamo, mettiamoci in mezzo alla televisione, perché diciamo, anche se è molto citata, però ha formato tantissimi genitori negli ultimi 30-40 anni, ha formato tantissimi genitori con la paura diffusa, la paura degli incidenti stradali. Poi se c'è il tempo parlerò appunto di un'esperienza invece che un po' rimette in discussione queste, anche dal punto di vista statistico, le paure dei genitori, le paure degli adulti.
Quindi questo però lo faremo dopo la musica.
Va bene. Babe's gone away just for a while. I'm sitting down here wondering why, oh why. Babe's gone away so far away. I'm sitting down wondering what to say. Babe's gone away.
Di tornare alla teoria, vorrei affrontare la pratica. Elisabetta, i bambini a Cagliari stanno bene? Cagliari, secondo te, che sei mamma ai bambini piccoli, è una città a misura di bambini? Che cosa offre Cagliari? Stanno bene? Al di là dei quartieri specifici, in
allora,
generale.
Mi si potrebbe dire che a Cagliari ci sono molti parchi. Ed è vero, si può prendere la macchina, si può riportare i bambini ai molti parchi che ci sono, che sono molto ben tenuti, così come abbiamo la fortuna ovviamente di poterli portare al mare. Quindi i bambini potrebbero in questo senso dirsi fortunati rispetto ad altre città, e soprattutto rispetto anche a 10 anni fa, 20 anni fa, in cui c'era forse solo il giardino pubblico. In realtà quello di cui ci si accorge è che i bambini hanno bisogno non tanto di spazi dedicati a loro, quanto pare da questi studi di cui ci stava ben raccontando Maurizio, che è un pochino così per interesse proprio personale mi sono letta, ma che corrispondono anche alla mia impressione dei miei bambini portati in piazza San Sepolcro, spazio che per questo abbiamo voluto difendere. I bambini, quando vanno in piazza vicino a casa, velocemente da casa, in poco tempo, nello spazio che loro vedono tutti i giorni come uno spazio proprio, e che vivono come uno spazio proprio, sono più felici quasi. È vero che al parco si gioca bene, però non è tanto il discorso di creare degli spazi per il gioco, ma lasciare degli spazi per il gioco ai bambini, che è una cosa che i nostri genitori facevano, cioè avevano i cortili, ce l'avevo anche io il cortile, che insomma non ho neanche 40 anni, però adesso sempre che sono sempre meno i cortili, i bambini vengono mandati di meno da soli a giocare perché devono essere sorvegliati, gli si deve far fare dei giochi codificati, per cui per esempio alle feste c'è sempre l'animatore.
Quando basterebbe forse un pezzo di gesso colorato,
per esempio, ma anche niente, perché i bambini sono in grado di simulare, i bambini soprattutto sotto una certa età si inventano dei giochi tra di loro, sì, e sono molto felici quando li fanno. Viceversa vedo bambini annoiati al parco che si lagnano con le mamme, vedo bambini annoiati alle feste con l'animatore perché quel tipo di animazione già non li soddisfa più, e saranno, temo, degli adulti molto in pericolo, dei ragazzi, degli adolescenti molto in pericolo. Quindi Cagliari è una città teoricamente, secondo certi parametri, anche verde, e quindi una città sembrerebbe per i bambini. In realtà le strade del centro storico sono molto disagevoli per i bambini. Marina e Stampace avevano solo Piazza San Sepolcro, continuano ad avere solo Piazza San Sepolcro, Santo Sepolcro anzi, e per il resto è tutta una gimcana di auto in sosta, di buche, di luoghi che sono di fatto infrequentabili. E anche Piazza Santo Sepolcro è una piazza sporca perché di notte viene lasciata viene urinata, vengono lasciate delle bottiglie, per cui di mattina si trovano i cocci, ma anche di sera bisogna, insomma, i problemi sono davvero, credo che sia all'inizio di un percorso che deve cambiare rotta, cioè si deve lasciare spazio ai bambini, non tanto gli si deve costruire lo scivolo che li annoia molto presto.
Certo, io qui chiaramente un'altra puntata con altri ospiti, perché qui stiamo parlando molto del centro storico e non degli altri quartieri, anche al di fuori del centro storico, e anche quartieri che chiamiamo periferici, dove ci sono spazi forse di più, forse più agevoli, forse lo stesso pianificati, recintati, vigilati, che non è forse il meglio per l'immaginazione, ma comunque forse più agevole al di fuori del centro storico. Però qui non abbiamo testimonianze, quindi vorrei chiedere a Francesca Ghir invece che cosa bolle in pentola al comune di Cagliari, se ci sono interventi ma anche aspirazione dell'amministrazione verso l'infanzia.
Sì, ci sono degli impegni formali, ma soprattutto delle aspirazioni, infatti anche sollecitate da Maurizio, ma anche da altri operatori, insieme a dei colleghi del Consiglio Comunale, che sono Sergio Magia e Sebastiano Dessi del mio gruppo di SEL, Filippo Petrucci e Guido Portoghese. Abbiamo pensato in sede di bilancio di proporre un emendamento che poi è stato ritirato, proprio per promuovere l'idea della città dei bambini. L'abbiamo ritirato perché l'assessorato alle politiche sociali dispone dei fondi della legge 285, che prevede proprio delle azioni per promuovere i diritti e le opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. E quindi insieme all'assessore Minerva abbiamo ritenuto che non fosse necessario stanziare dei fondi appositi, in quanto ci sono già questi fondi stanziati. Il documento che...
Interrompo per chiedere, con questi fondi già stanziati cosa si fa?
Sì, noi abbiamo approvato questo documento con cui proponiamo all'amministrazione di aderire al programma dell'UNICEF, che fa proprio la convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Però andiamo oltre, chiedendo che venga istituita un'unità di progetto, un laboratorio che non si limiti a coordinare quanto già viene fatto in città per i bambini, cioè le attività quindi che vengono già finanziate con la legge di 285, ma un po' di ribaltare quello che è il paradigma attuale, e quindi mettere in atto una pianificazione partecipata che restituisca ai bambini bambini un ruolo attivo, e quindi, come dicevano appunto Elisabetta e Maurizio, non pensare a degli spazi programmati dagli adulti, ma promuovere il diritto al gioco, anche dando l'autonomia ai bambini di decidere quali devono essere gli spazi del gioco, come devono essere programmati, cercando di incentivare appunto l'autonomia di movimento, che è un altro tema molto sensibile, visto che ormai da soli sembra che non possano andare da nessuna parte, quindi comunque ripensando tutta la città e la programmazione in funzione dei bambini, perché riteniamo che una città a misura di bambino sia una città a misura di chiunque, ovviamente.
Come una città a misura, diciamo, del cittadino, è anche una città a misura del turista, no? Vorrei chiedere a Maurizio, e allora come si misura una città a misura di bambini? Come, cioè, scientificamente nella vostra disciplina, senza diventare troppo tecnici, perché stiamo parlando un pubblico molto vasto, ma come si definisce, con quale scusate la parola, indicatore, come si misura, come si sa se una città è buono per i bambini?
Intanto, appunto, con quelle percentuali di cui parlavo all'inizio sull'autonomia, naturalmente questa qui è una delle cose più importanti, perché ovviamente non è soltanto una questione di numeri, ma dietro quei numeri appunto ci sono esperienze dei bambini. Esperienze dei bambini significa appunto bambini che possono crescere bene o male, a seconda che facciano o non facciano queste esperienze. Però secondo me appunto è interessante anche ripartire da quello che diceva Francesca prima. Cagliari può essere una città dei bambini? Può essere una città dei bambini. Qualcosa si sta facendo, questo laboratorio permanente ha e può avere un senso effettivamente se poi l'amministrazione lo accoglie, cioè lo accoglie nel senso che si mette in discussione l'idea del laboratorio permanente, anche da quello che si evince dalla delibera del Comune di Cagliari. Deve essere un laboratorio in cui in qualche misura mette in crisi gli amministratori stessi, perché si mettono di fronte a delle responsabilità che prima non avevano, nuove responsabilità.
Ma gli amministratori non gli piace essere messi in crisi.
Non gli piace essere messi in crisi, però noi dobbiamo provarci. Cagliari ha questa possibilità, ha la possibilità, come dire, di cambiare, di fare dei passi in avanti, che altre città hanno già fatto in qualche misura, anche, penso anche a qualche quartiere di Roma, ma penso a Fano, dove è nata già nel 91 il tema della città dei bambini, dove ci sono delle esperienze molto forti di autonomia dei bambini e dove i bambini vengono coinvolti nei consigli dei bambini, nelle decisioni che riguardano l'amministrazione. Cioè, perché non chiedere ai bambini, quando un'amministrazione deve fare lavori pubblici, una piazza, una strada, perché non coinvolgere i bambini? Questo è possibile farlo, lo dimostrano le esperienze che sono state concretamente realizzate anche in Sardegna. Per esempio, l'Università di Sassari, la Facoltà di Architettura di Alghero, ha coinvolto i bambini nella progettazione partecipata di luoghi pubblici, di piazze, di cortili scolastici. Una cosa, adesso non so se c'è il tempo di dirlo adesso, ma mi piacerebbe, una cosa, per esempio, le scuole. È pazzesco, è incredibile che i bambini che utilizzano gli spazi scolastici insieme, naturalmente, alle maestre, agli insegnanti, che sono i fruitori, che stanno lì ore e ore, non vengono minimamente ascoltati, neanche ci passa per la testa l'idea che i bambini possano dare delle indicazioni su come devono essere fatte le aule scolastiche. È una cosa, veramente siamo lontani anni luce.
Anche perché oggi, credo, poi gli esperti lo direbbero molto meglio di me, credo che gli spazi per la didattica non sono adeguati più ai modi in cui i bambini imparano, perché sono cambiate molte cose su come i bambini imparano. Non è più la maestra o il maestro di fronte a 20 bambini in riga, credo che è molto più partecipato e interattivo, quindi lo spazio della classe tradizionale probabilmente non è più adeguato. Speriamo in questo governo, questo grande programma sull'edilizia scolastica, che poi qualcosa di questo tipo può essere incorporato all'interno
del
rifacimento delle scuole.
Certo, io penso proprio di sì, che questa qui sia un'occasione. Anche il governo regionale oggi appunto ha a disposizione dei milioni da spendere nei prossimi 5 anni sull'edilizia scolastica, sarebbe interessante che la regione metta nelle linee guida proprio della progettazione di questi spazi che si debbano realizzare tenendo conto delle esigenze dei bambini e di chi ci vive in quegli spazi, ma tenendo conto delle esigenze con una metodologia che coinvolga direttamente i bambini. Questo è possibile farlo, perché non lo si fa? È assolutamente possibile farlo. I bambini che vivono in spazi insieme agli insegnanti belli, comodi, confortevoli, che hanno deciso loro, saranno bambini che saranno molto più brevi a scuola, molto più felici, molto più capaci di apprendere le nozioni che normalmente vengono apprese con tantissima fatica. Basta farsi un po' nel giro delle aule scolastiche, io lo faccio per professione da diversi anni, e ci si rende conto veramente qual è la situazione di difficoltà che vivono sia i bambini che le maestre.
Altra musica, poi il giro di chiusura, credo. Fuori onda si parlava di un progetto a scuola senza zaino. Francesca, puoi illustrare questo progetto? Di che cosa si tratta? Che io non lo conosco.
Sì, no, in realtà io ho assistito in una scuola alla presentazione di questo progetto, che mi sembra che vada abbastanza nella direzione di quanto diceva Maurizio, perché prevede, diciamo, degli spazi educativi non convenzionali, nel senso che le aule si trasformano in laboratori dove esistono sia i tavoli da lavoro che dei banchi intesi in senso stretto, ma c'è uno spazio dedicato a una sorta di biblioteca con un angolo di lettura, e i bambini hanno tutti dei ruoli che lavorano per gruppi di lavoro che si alternano, essendo stimolati in cose differenti. Non esistono i libri di testo, ad esempio, ma vengono adattati più libri in modo da poter avere spunti e anche vedute differenti sulle stesse tematiche, e si dà grandissima importanza e spazio al gioco all'aria aperta, che è una dimensione che nelle nostre scuole spesso manca. Una cosa che ho trovato molto simpatica poi è, ad esempio, che per ridurre il rumore che c'è sempre nelle classi quando strisciano le sedie, che mettono delle palline da tennis dismesse nei piedi delle sedie, proprio per evitare che quando vengono strisciate si faccia baccano. Penso che sia, come, cioè, immagino ce ne siano altri, comunque un progetto interessante e stimolante, insomma, che introduce degli elementi di innovativi, ma anche che ci fanno ritornare indietro a dei modelli che forse erano più,
come dire. Ma questo si pratica in Sardegna anche a Cagliari?
Ci sono delle scuole che hanno aderito, ad esempio io ho partecipato alla presentazione della scuola di Via Stoccolma, e ci sono diverse scuole nel Sulcis, ad esempio scuole di Carloforte, che stanno introducendo questa metodologia, e a breve sapremo i risultati, insomma.
Maurizio, in giro per il mondo, la cosa più interessante che hai avuto modo di studiare, di conoscere per i bambini in una città, racconta un progetto in particolare.
Guarda, mi viene in mente appunto anche a Buenos Aires, per esempio, c'è un progetto che Buenos Aires è una città non facile, diciamo, per i bambini, no?
Direi.
Assolutamente no. In dei quartieri anche dove c'era moltissima criminalità, per esempio, il CNR ha attuato il progetto A scuola ci andiamo da soli, che è partito dagli stessi bambini. Cioè, gli stessi bambini avevano questo problema, non potevano fare esperienza di andare a scuola da soli, di andare nei quartieri da soli. E allora si poneva questo problema e loro hanno detto: va bene, se noi come possiamo risolvere questo problema? C'è la criminalità, eccetera, eccetera. Noi proponiamo che la città, il quartiere dove sono ubicate le scuole, siano più frequentati, non meno frequentati. Normalmente, lo dicevi forse tu anche all'inizio, si cerca di proteggere sempre di più, di rinforzare con telecamere, con polizia, con sistemi appunto repressivi, in maniera tale che le strade siano più sicure, eccetera eccetera. I bambini di Buenos Aires proponevano esattamente il contrario, cioè non rinchiudersi nelle case e negli spazi, ma uscire fuori. Allora hanno convinto, insomma, i responsabili amministrativi della città, di quei quartieri, e hanno attuato questi progetti. La criminalità, quindi, loro hanno avuto la possibilità di muoversi nel quartiere, di fare vita sociale nel quartiere, perché hanno coinvolto i genitori, hanno coinvolto i nonni, che piuttosto che prendersi il mate, questa bevanda che loro bevono all'interno dei locali, lo fanno fuori. Quindi hanno una possibilità di vedere quello che succede in caso di difficoltà di un bambino, possono intervenire. Quindi questa è l'idea che stravolge però l'ottica rispetto a, per esempio, a quella che c'è oggi in Italia. In Italia si dice: più telecamere, più controlli, più sicurezza. Lì i bambini hanno avuto questa idea al contrario: usciamo fuori, usciamo fuori. La criminalità in questa città, in particolar modo nel quartiere in cui si è realizzato questo progetto, ha avuto un decremento notevole, dati dalla polizia municipale appunto di questi quartieri. Per cui
anche perché i criminali hanno bambini, quindi
certo, i criminali hanno bambini, ma è quasi normale, è ovvio che una città più frequentata è difficile che ci sia più criminalità, perché ci sono occhi di tutti che possono intervenire. Quindi i bambini di Buenos Aires che hanno vissuto le strade, vivono le strade, lo capiscono benissimo questo. E lanciando questo messaggio, io penso che questo messaggio debba essere lanciato anche a Cagliari, come in altre città italiane. Bisogna uscire nelle piazze, bisogna uscire nelle strade. Se esci tutti, la città è più sicura, è una città più bella, è una città più vivace, dove è possibile fare relazioni, avere relazioni non soltanto appunto tra bambini, ma tra bambini e adulti. Questo si è perso oggi, non c'è quasi possibilità di avere delle relazioni autonome. I bambini, gli amici dei bambini sono o quelli della scuola oppure quelli della palestra, ma sono sempre, nella maggior parte dei casi, delle amicizie eterodirette, perché i genitori li accompagnano, non ci sono più quelle, questo è un altro dato inquietante, insomma, difficile da digerire. Gli amici, sempre più i bambini sempre più difficilmente hanno amici che si scelgono spontaneamente, perché li incontrano in piazza. È quel genere di amicizia che però fa un'esperienza infantile interessante, perché ti mette in discussione, c'è il conflitto e tu devi risolverlo. Se non hai questa possibilità, non hai la possibilità di crescere. Io penso che i bambini di Buenos Aires abbiano avuto un'idea che dobbiamo riprendere e riattivare anche da noi, insomma.
Riprendiamoci la città allora per i bambini. Elisabetta Carta, chiudiamo, diteci che cosa si fa il 12 giugno in piazza Santo Sepolcro, o meglio all'ostello.
Allora, all'ostello le persone che hanno ascoltato la trasmissione potrebbero tornare ad riascoltare Maurizio Murino, che è stato molto interessante già da ora, e avrà più spazio sicuramente per raccontarci di queste cose, secondo me davvero interessanti e nuove che non siamo così abituati a sentire. Ci sarà poi Aide Esu, che anche lei è una ricercatrice alla Facoltà di Scienze Politiche, ha compiuto uno studio nel 2010, proprio un'osservazione etnologica sul territorio di Cagliari in relazione l'accesso agli spazi di gioco dei bambini, quindi vedremo gli esiti di questa ricerca che a me personalmente non sono noti, quindi io già le ascolterò per questo con piacere. E poi molto interessante l'intervento del gruppo Sassarese, a cui faceva anche accenno Maurizio, delle Tamalacca, cioè un gruppo di ricercatrici che fanno tutte capo, sono uno spin-off del Dipartimento di Architettura Urbanistica dell'Università di Sassari Alghero, e che costituiscono sono un gruppo di giovani ragazze, Valentina Talu, Francesca Arras, Elisa Ghisu e Paola Idini, che non so se tutte o in parte comunque verranno a raccontarci per esempio dell'esperienza del fronte di liberazione di Pizzini Pizzoni, cioè un'esperienza di riconquista degli spazi pubblici negati nel centro storico di Sassari, da loro condotto e osservato attraverso il gioco e altre modalità che ci racconteranno. L'amministrazione ha risposto, perché ci sarà sicuramente Paolo Frau, che è il nostro assessore all'urbanistica, Francesca Ghirra, appunto, che ha parlato anche stasera, e poi Elisabetta Dettori, che si occupa invece di pari opportunità.
E i bambini avranno lo spazio per parlare anche loro?
Che bella domanda. I bambini staranno a giocare in piazza, se qualcuno si offre per sorvegliarli. Sorvegliarli no, Maurizio mi dà una pappina, no, non sorvegliarli, per stare lì, vedere che i bambini si autosorveglino.
Io ringrazio i nostri ospiti, Francesca Ghirra, Elisabetta Carta, Maurizio Murino, grazie della partecipazione. Francesca,
grazie a voi, buonasera.
Elisabetta,
grazie a voi e buona serata.
Maurizio,
grazie per l'ascolto, ci vediamo il 12 in piazza Santo Sepolcro.
Io purtroppo non ci sarò, questa trasmissione si può risentire domani mattina, sabato all'ora di pranzo, e sempre quando volete su podcast su il sito radiox.it. buonasera. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.